Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Come di consueto vi ricordo il nostro numero per scriverci durante questa puntata. Ringrazio tra l'altro due ascoltatrici che mi hanno segnalato due appuntamenti importanti di cui ci occuperemo prossimamente, quindi insomma grazie sempre per scriverci. In questo caso mi avevano scritto a cult@radiopopolare.it con l'indirizzo mail a cui potete scrivere anche in momenti diversi dalla diretta con suggerimenti, consigli, commenti e richieste di informazione, così come sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Un altro ascoltatore mi ha scritto per trasmettermi invece del materiale letterario, insomma grazie per la vostra collaborazione attiva. Potete comunque scrivere come sempre, come a tutte le trasmissioni di Radio Popolare, e durante la diretta al 331-62-14013 con WhatsApp, con Telegram, con un SMS. diretta@popolarenetwork.it invece la mail a cui scriverci sempre durante la diretta. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo. Ritornerà Sciaucchi Senussi a raccontarci, se volete oggi commenteremo qualche cosa che ha una portata internazionale da un punto di vista particolare, ma non vi dico cosa perché la rubrica Extra Cult chiude la puntata del martedì. Sentiremo, sapete che spesso parliamo dei Colla perché effettivamente la loro compagnia marionettistica è importante, diciamo che ha un portato che va al di là dell'artigianalità o dell'arte, insomma, che li caratterizza. In questo caso le quattro stagioni di Vivaldi arrivano al Teatro Gerolamo, che è stata la casa dei Colla per tanto tempo, ve l'abbiamo raccontato tante volte, ma parliamo con i musicisti che li accompagneranno su un palcoscenico molto piccolo, ma dall'acustica quasi perfetta, tanto che era chiamata la piccola scala di cartapesta. Insomma, vabbè, ne parliamo nella seconda parte. In questa prima parte invece parliamo di un debutto questa sera al Teatro Fontana, Carlotta Viscovo, tra l'altro in un testo firmato insieme ad Angela De Mattè, che attraversa la figura di Camille Claudel la mette in relazione tra l'altro con una storia invece molto contemporanea. Poi capiremo perché. Carlotta Viscovo è stata ospite ieri sera del Suggeritore Night Live, ci ha regalato un estratto dello spettacolo, poi ci ha raccontato come è nato il progetto, ve la facciamo ascoltare. In questa prima parte ancora una giovane autrice, Ilaria Grando, il suo esordio letterario con Lettere minuscole, edito da Terra Rossa. Tra poco ce l'avremo in diretta. Prima però i Perfume Genius con It's a Mirror.
What do you get from stretching your eyes and that you leave me spiraling with no one to hold? Combing the floor with the light from a cigarette, something that's making you sick in your head. It's more. Tell me what.
Perfume Genius, it's a mirror, cioè è uno specchio, si parla proprio dell'immagine di sé, un argomento e non a caso ho scelto questo brano che ci riporta a un esordio letterario, come vi accennavo, da sommario, Ilaria Grando, che appunto si affaccia al mondo della letteratura con il suo primo esito dal titolo Lettere minuscole per Terra Rossa Editore. Allora, è un libro non semplice da descrivere perché appunto gioca molto con un concetto di frammenti, di rifrazione, di specchio di sé. Intanto attraversa il rapporto con il corpo che può essere oggetto del desiderio di altri, passa attraverso diverse fasi, anche oscure, insomma, del proprio divenire. Attraversa anche una città importante come Venezia, affronta gli sguardi degli altri, sia quelli ostili che quelli che magari sono meno ostili ma sono altrettanto minacciosi per certi versi. Ci sono poi altre città che intervengono in qualche modo non solo a fare da sfondo ma a diventare loro personaggi. Insomma, Lettere minuscole un titolo che tradisce anche un po' tutto il senso di questo esordio letterario, devo dire molto maturo, intenso, considerato che l'autrice, che insomma è ancora molto giovane, è arrivata ad una consapevolezza di sé, oppure no, ce lo dice lei. Ilaria Grando, buongiorno.
Buongiorno Ira, grazie per questa bellissima introduzione.
Ma no, ho solo descritto quello che ho letto in qualche maniera, perché appunto, ripeto, non è semplicissimo, perché tu ci fai fare al lettore, diciamo, che poi descrivi anche, no, il tuo lettore ideale, magari poi ce lo racconti, ci fai fare appunto non solo un viaggio nella tua interiorità, nell'interiorità della protagonista, ma anche un viaggio fisico, geografico.
Sì, assolutamente, è un testo che ha un movimento, che si muove per le città, si muove nel corpo, si muove nella scrittura, si muove nella parola, nell'uso di questa parola, che nella mia testa andava anche letta ad alta voce. Ed è un testo che attraversa. Io, se lo devo descrivere in due parole, mi è sempre stato chiesto questo fin dall'inizio. Una volta ero in viaggio a Parigi e una signora mi ha detto: prova a descrivere il tuo romanzo in una frase, in due parole. Gli ho detto: attraversare il dolore, che non è semplicemente, che non vuol dire necessariamente essere tristi continuamente, ma attraversare il dolore anche con quegli attimi di luce che ci sono, no? E attraversare il dolore attraverso il corpo, le città, i posti che viviamo, le persone che incontriamo, le parole che ci sono dette.
Sì, perché le parole, insomma, se lo sappiamo, possono essere pietre, no? Allora, il tuo lettore ideale, ce lo racconti, perché proprio lo scrivi anche nelle note a corredo del libro.
Sì, allora, non ho un'idea precisissima del lettore ideale, nel senso che sì, lo scrivo, lo descrivo forse a una persona che ha il coraggio anche di lasciare, di affrontare questo tipo di percorso e che sa essere vulnerabile. Ecco,
cosa non facile da ammettere, effettivamente, hai ragione, e giustamente uno dei riferimenti, alcuni dei riferimenti letterari che tu metti in relazione a un lettore ideale sono Anais Nin, Clarice Lispector, sì, Agota Christoph, tutte autrici che questa fragilità hanno saputo esprimerla in maniera somma, no?
Esatto, sono autrici che ritornano anche nel libro, in particolare Anais Nin, che è stato un po' il riferimento e la mia guida mentre scrivevo e anche mentre attraversavo questo momento della mia vita, e con lei anche ci sono dei riferimenti artistici nel libro a una sua importanza, anche Francesca Woodman, una fotografa statunitense che ha deciso di lasciarci molto giovane, e la sua fotografia, il suo modo di vedere e anche il modo di Anaïs di raccontare il mondo echeggiano in questo libro e nei frammenti che lo compongono, che in realtà fanno parte di un unico grande flusso, di un unico grande movimento.
Questa è proprio la sensazione della lettura, quella di una lettura e di una scrittura di flusso. Tu vieni dal racconto, ne avevi già pubblicati di racconti, un percorso che diremmo virtuoso, perché è quello che si suggeriva fin dall'Ottocento, no? Cominciare con i racconti e poi passare al romanzo. Cosa ti ha spinto al romanzo?
Una necessità. Non è stata una scelta del tutto consapevole, mi sono trovata a cominciare lettere minuscole, a assemblare frammenti e a svilupparlo poi come romanzo, perché era quello che mi chiedeva il testo. A un certo punto il testo ha cominciato a scriversi da sé ed è forse una delle cose più belle che possa succedere ad uno scrittore. E quello che deve fare lo scrittore in quel caso è quello che spero di aver fatto io, è avere avuto il coraggio di seguirlo e di arrivare fino in fondo.
Allora, la partecipazione autobiografica mi interessa fino a un certo punto, nel senso che nella scrittura inevitabilmente poi si cede buona parte di sé al lettore e alle lettrici a cui ci rivolgiamo. Mi interessa invece il rapporto col corpo, che è centrale, come abbiamo accennato anche nell'introduzione, in questo romanzo. Il corpo, dicevamo, e non a caso Anaïs Nin, come oggetto del desiderio, ma anche il corpo come talvolta un'arma che si ritorce contro chi lo possiede, no?
Sì, assolutamente. Volevo che io ho sempre pensato che la scrittura sia corpo. E quindi volevo che il corpo emergesse da questo testo in modo importante e che diventasse uno degli oggetti di discussione centrali, perché è anche l'espressione che utilizziamo più visibile per raccontare quello che si sta attraversando, no? È una nostra forma di linguaggio, il corpo stesso, e non a caso parlo di tatuaggi, ad esempio dell'uso dei tatuaggi che fa la protagonista, che non è un uso del tutto positivo, a volte è un gesto mirato a cancellarsi o a rinascere, a cambiare pelle, a cambiare forma. C'è un corpo che cambia, cresce con lei, viene visto dagli altri e la protagonista si trova a doversi confrontare con questa immagine proiettata su di lei che non coincide con quello che è, con quello che sente lei, con quello che è lei.
Sì, vengo alle lettere minuscole perché prima appunto volevo fare i discorsi che abbiamo fatto, diciamo così. Le lettere minuscole che spuntano, sgorgano, sgusciano, insomma, in tanti modi, spesso di notte. La notte è super presente in questo romanzo, no?
Assolutamente. La notte, momenti di buio e... è un testo che devo dire è stato anche scritto di notte, quindi forse è per quello che emerge così tanto, però mi piace come elemento in cui forse è più facile anche rendersi liberi, rendersi visibili per quello che si è. E le lettere minuscole mi affascinano perché non catturano l'attenzione. Poi nel libro hanno assunto un significato diverso mano a mano adesso non so quanto spoiler posso fare, però diventano un elemento importante e allo stesso tempo capace di confondersi e scivolare via nel testo.
Beh, però insomma sono proprio molto importanti e vengono citate testualmente davvero spesso, no? E notte e le lettere minuscole. E così via, no? Cioè stanno sulle labbra, stanno tra le dita, riappaiono su uno schermo, escono da labbra che sono impastate, insomma c'è quasi un andamento poetico nella scrittura di Ilaria Grando. Lo chiedo a Ilaria Grando.
Sì, questa è una cosa curiosa, io non ho mai pensato alla mia scrittura come una scrittura poetica, era semplicemente la scrittura che avevo, però è stata spesso definita prosa lirica da altre persone che mi hanno letto. È una scrittura sicuramente evocativa e quindi c'è un elemento poetico e quello che mi piace della poesia appunto è il peso che ha le parole, il fatto che poi si debba anche assaporare, no? Sentire queste lettere che cambiano significato e peso e che acquistano peso mentre le dici.
Tra l'altro, appunto, la percezione che si ha, visto che appunto il termine minuscolo non è affatto casuale, tanto che diventa anche il titolo applicato appunto alle lettere minuscole, intese nel senso che abbiamo detto, insomma, vasto, è qualcosa che sfata anche un'altra, come dire, convinzione tutto sommato abbastanza pop, no? Che il dolore si esprime attraverso le cose grandi, i grandi gesti, le grandi azioni di disperazione, le grandi... E invece... Qui è tutto piccolo, è tutto però spesso, no, caratterizzato da un acuto dolore.
Sì, sì, è tutto sussurrato quasi.
Esatto.
Però è un sussurro che urla dentro.
Esatto, è un urlo sussurrato per l'appunto, sottovoce.
Esatto.
Esatto. Allora, noi speriamo di avervi incuriosito, ripeto, esattamente come le autrici che abbiamo accennato, raccontare l'andamento, spoilerare alcuni eventi, sarebbe un peccato. Ci tenevamo però a raccontarvelo con le parole della sua autrice, il senso soprattutto di Lettere Minuscole, edito da Terra Rossa, è uscito da poco. Ilaria Grando, lo presenterai da qualche parte in futuro?
Ma il primo appuntamento è a Testo a Firenze il 28 febbraio.
Bene.
E poi sarò un po' in giro, insomma.
Allora, dacci tue notizie, noi ricorderemo dove potrete, se vorrete, incontrare Ilaria Grando. Questo è il suo primo romanzo, Lettere Minuscole, Terra Rossa. Grazie Ilaria, buon lavoro, a presto.
Grazie Ira,
a risentirci.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh. I'm so close to tears. I'm always and always and always and always in need. When we lock our eyes, I hit my head on the ceiling. Oh, I'm not the only one. Oh, always wanting something, yearning, feeling different, undeserving. What am I? What am I?
Io ero brava e lui mi ha rubato la grazia e ha fatto credere a tutti che fosse banale. Sì, ha convinto me che fosse banale e ha convinto tutti che io fossi banale. I mezzi di cui si serve sono così impalpabili, così indiretti, così invisibili, che che mi è impossibile dare la benché minima prova. È un essere subdolo che annusa la merda con un naso enorme, è la radice di una proboscide quel naso, è un grugno di porco e così scolpisce. Voi andate nei musei a vedere le sue sculture, comprate i cataloghi con le sue immagini. Io conosco la mano malevola che agisce nell'ombra per allontanare da me tutte le amicizie, tutte le buone volontà, finché io arrivi a implorare il suo aiuto e lo faccia passare per un benefattore. Certo, se io accettassi di esporre a Praga a fianco di Rodin, affinché lui possa, come vorrebbe, tenermi sotto la sua protezione e far credere così che la mia opera sia frutto della sua ispirazione, avrei qualche possibilità, no, di ottenere successo. Mi hanno allevata esclusivamente per fornir loro delle idee, consci della nullità della loro immaginazione. E mentre mi rubavano le idee, mi mandavano avanti a fare le lotte, e intanto loro lavoravano e guadagnavano. Mi hanno eletto rappresentante del sindacato della mia categoria, e quando avevamo trovato una soluzione per tutelare tutti noi artisti, dall'alto è arrivato l'ordine di fermarci. I vertici del sindacato, al quali noi interessiamo solo per rubarci le idee, hanno fermato tutto. Io potrei darvi i nomi se volessi. I mezzi di cui si sono serviti sono stati così invisibili, così subdoli, che mi è impossibile darvi la benché minima prova. Non mi hanno fatto lavorare per anni. Per anni le mie opere sono rimaste soltanto abbozzate perché tutti mi odiavano e non mi davano i soldi per finirle. E intanto si prendevano i meriti delle mie idee. Ma voi mi credete uguale a tutti gli altri, eh? Sì, voi mi credete uguale a tutti quei miei colleghi mediocri che scendono in piazza solo per chiedere i soldi. Voi non sapete più distinguere. No, non sapete più distinguere. Sapete cosa? Smettete di dare i soldi all'arte. Smettetela. Cos'è l'arte per voi, eh? No, sì, continuate a dare soldi all'arte, così tutti lavoreranno, eh? Anche i mediocri. Sì, e saremo pieni di schifezze, di nullità, di narcisismo bieco. Dai, va bene. Date i soldi a quelli che espongono al salon, potrebbe essere un buon criterio. Ma ci saranno sempre i furbi, quelli che baciano il culo a coloro che decidono. Non ho bisogno di parlare male degli altri, è una cosa orrenda. Ma mi hanno tolto gli strumenti per lottare.
Allora, come avete sentito, gli applausi del suggeritore Night Live, la trasmissione del lunedì sera dedicata allo spettacolo dal vivo. Questo era un estratto da L'estasi della lotta, lo spettacolo firmato da Carlotta Viscovo, che avete appena ascoltato nell'estratto dallo spettacolo, con Angela De Mattè, perché l'idea l'ha avuta appunto da molti anni, ci ha raccontato Carlotta Viscovo, quella di raccontare la scultrice Camille Claudel, però mescolandola con la sua storia, quella di un'attrice che da anni vuole rendere onore alla sua opera, Carlotta Viscovo, per l'appunto, che è un ex sindacalista dello spettacolo, del teatro, che chiarisce come combattere talvolta, soprattutto per una donna e soprattutto nel mondo dell'arte, può essere molto molto difficile. Lo spettacolo fa parte della sezione Itaca Occhio al Futuro del Teatro Fontana, stagione 24-25, e sarà in scena solo quest'oggi e domani. Per questo motivo ve l'abbiamo raccontato. Quindi due artiste in lotta che provano a conciliare l'ambizione legata alla propria arte e l'ansia di verità e di giustizia. Questa è una segnalazione, un lavoro che mi sembrava che mettere in relazione con l'esordio letterario di Ilaria Grando, che ancora una volta parla di un percorso femminile, di una giovane donna appunto molto frantumata, che ha però anche la capacità di riconoscerlo e raccontarlo, in una prima parte che abbiamo voluto dedicare insomma a spiriti irrequieti, e per di più insomma tutti gli spettacoli che sono in scena durante la settimana di Sanremo hanno tutta la nostra simpatia adesso, come questo. più tardi ve ne racconteremo o ve ne segnaleremo altri che debuttano proprio questa settimana, e intanto vi diciamo che c'è un'interruzione pubblicitaria, come sempre a metà di calte, e ritorniamo fra poco con la seconda parte. Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. E adesso cambiamo completamente musica. Noi abbiamo appena ascoltato Aaron Fraser con uno degli stacchi musicali che caratterizzano la nostra trasmissione in questo inizio di 2025. Andiamo al Teatro Gerolamo in piazza Beccaria. Ho detto che ho la massima solidarietà per tutti gli spettacoli che vanno in scena nella settimana di Sanremo, ma in questo caso so che c'è un sold out, per cui bisogna solo sperare o in repliche future oppure in qualche rinuncia. Però noi ci teniamo a parlarne. Avevamo accennato con Franco Citterio a questo appuntamento, che sarà dal 13 al 16 di febbraio. C'era una volta le quattro stagioni, sono proprio quelle di Vivaldi. Il luogo, come ho detto, è il Teatro Gerolamo, dove la compagnia Carlo Colla e Figli ritorna, come fa insomma ciclicamente, essendo poi stato il Gerolamo il teatro di riferimento per moltissimi anni, moltissimi decenni per i Colla, ma questa volta Parliamo con chi la musica la farà, dato che parliamo di un grande compositore, forse uno dei più celebri. Do dunque il benvenuto a Danilo Lorenzini, che collabora con Nicola da molti, molti anni, dai tempi in cui era ancora con noi Eugenio Monticolla, che ci piace sempre ricordare, e con Luca Santaniello, altro importante protagonista della scena musicale classica italiana, a cui diamo il bentornato, l'avevamo sentito anche in passato per altri motivi. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno. Grazie di essere con noi. Potrete parlarvi attraverso la radio, quindi insomma vi sentirete mentre entrambi intervenite. Allora, il suggerimento che, e ringrazio Rossella Tansini per avermelo dato, di parlare con voi di questo spettacolo mi è sembrato molto opportuno, perché la musica ha sempre fatto parte integrante del lavoro dei Colla. In questo caso l'operazione è estremamente preziosa, delicata, la composizione più famosa di Antonio Vivaldi, spesso, come dire, non ben nota, insomma, conosciuta soltanto, diciamo, nelle parti più popolari. Che tipo di lavoro è questo che avete fatto con i Colla? Scelga chi vuole cominciare. Allora decido io semplicemente così, per organizzazione. Partiamo da Luca Santaniello, che è la sua prima esperienza con i Colla, credo.
Sbagliato.
Mi piace
cominciare.
Ah, no. Allora,
allora.
Bene, correggiamo.
No, assolutamente. Allora, Danilo Lorenzini è il loro musicista residente.
Sì, sì.
È assolutamente il loro collaboratore. Poi vi racconterà e vi spiegherà la sua storia. La mia storia è bellissima. Io sono felice che sia la settimana di San Valentino quella che mi vede ritornare con loro, perché è circa 15 anni che io non collaboro con loro, quindi sbagliato sì, ma non del tutto sbagliato, è veramente tantissimi anni. Ma io ho...
Questa è un'informazione che mi ha mandato un uccellino, come dire, Luca Santaniello è la prima collaborazione, allora correggiamo.
Io ero ventenne, quindi sì. Un milione di anni fa, ventenne, quando la prima volta al Festival di Spoleto ho collaborato anche con Danilo Lorenzini, il maestro Danilo Lorenzini, e i Colla, e per me è stata una rivelazione, cioè sono entrato in un mondo magico, e ancora ricordo, io che dimentico le cose che ho fatto settimana scorsa, il primo spettacolo con i Colla, con la regia di Eugenio, è stata una cosa spettacolare, magica. E quindi è un piacevolissimo ritorno, ecco, nella settimana sia di Sanremo, ok, ma anche di San Valentino, quindi dell'amore. Io sono, posso dirlo, innamorato di questo tipo di spettacolo, e quindi ci torno volentierissimo. Innamorato inoltre di Vivaldi, quale violinista non lo è, e quindi per me è solo motivo di gioia quello che sta per accadere.
Bene, però appunto allora mi rivolgo al nostro altro ospite per chiedere che tipo di lavoro è stato fatto con i Colla, che era poi la domanda originaria.
Allora, questo lavoro, questa nuova produzione nasce da un'idea originaria, l'embrione, diciamo così, è frutto della fantasia, della creatività di Eugenio Monticolla.
Sì.
La realizzazione concreta dal punto di vista della messa in scena invece è opera di Franco Citterio, che ormai da alcuni anni...
Che conosciamo bene, sempre il nostro...
Ecco, ha preso in qualche modo l'incarico, la responsabilità anzi di redigere i testi che poi vengono messi in scena. Quindi c'è questo primo embrione di idea che si sviluppa da un dato conosciuto praticamente da tutti quanti si occupano di musica, vale a dire la raccolta delle quattro stagioni, i concerti delle quattro stagioni appartiene ad una opera più ampia, che è l'opera ottava di Antonio Vivaldi, che viene intitolata Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, tra l'altro pubblicata in Olanda esattamente 300 anni fa, nel 1725, quindi diciamo che è il tricentenario, così si dice, mi sembra, della pubblicazione del Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, i primi concerti, i primi quattro concerti, sono appunto le quattro stagioni, che ebbero tra l'altro alla loro uscita un successo straordinario in tutta Europa. Addirittura, in seguito alla conoscenza da parte anche di musicisti dei concerti delle quattro stagioni e del Cimento dell'Armonia, addirittura alcuni compositori hanno realizzato delle opere utilizzando come canovaccio, ad esempio La Primavera è stata, ora non mi ricordo il nome del compositore, mi pare fosse un francese, è stata rielaborata aggiungendo un coro, cose veramente pazzesche. Questo a testimonianza di quanta eco abbia suscitato l'uscita di questi straordinari concerti, che sono assolutamente straordinari. Sono talmente belle le quattro stagioni e direi tutti e 12 concerti del Cimento, che hanno, a livello di diffusione più popolare, completamente oscurato quello che è il panorama altrettanto straordinario della produzione vivaldiana. Perché Vivaldi ha toccato praticamente tutti i generi musicali e teatrali in auge al suo tempo. Ha composto una novantina di opere liriche, che vengono chiamati melodrammi, quindi una novantina, tant'è vero che probabilmente lui si considerava un operista, diremmo noi col linguaggio attuale. Dal punto di vista della strumentalità ha inventato la figura del solista come l'intendiamo al giorno d'oggi, cioè il violino solista delle quattro stagioni è il nonno del violino di Paganini, lo potremmo dire tranquillamente. Quindi, ecco, rendere omaggio a questo grande compositore anche con questa messa in scena, a mio parere è veramente una bella cosa, che a me, che fra l'altro, anche se può sembrare banale, ma da sempre sono un fervente ammiratore di Vivaldi, io dico sempre quanto mi piacerebbe avere la macchina del tempo per andare a mangiare una pizza con Vivaldi.
La pizza sarebbe un po' dura a trovarla, ma sicuramente
magari le quattro stagioni potrebbe, magari,
esatto, perché appunto sì, esatto. Certo, immagino fosse quello il riferimento.
Sì, era questo il riferimento, una pizza quattro stagioni insieme,
certo.
A Vivaldi, che doveva essere una figura di una simpatia straordinaria, secondo me.
Tra parentesi, insomma, intervengo perché di musica classica ci occupiamo quasi quotidianamente, ovviamente questo è il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ringrazio moltissimo il maestro Danilo Lorenzini, è stata quasi una conferenza su Vivaldi appassionata, insomma sapevo quanto Eugenio Monticolla fosse un grande conoscitore di musica classica, come del resto moltissimi dei Colla di un tempo e di adesso. Chiedo invece a Luca Santaniello raccontarci il rapporto con le marionette. Perché insomma sono tante, come al solito, sono sempre numeri da record: Pastorelli, Ninfe, Villici, Cacciatori, Vignali, insomma le quattro stagioni portano con sé moltissime raffigurazioni, viste dal vostro punto di vista, non voglio dire dalla buca dell'orchestra perché il Gerolamo non lo possiamo dire, però dal vostro punto di vista com'è questa avventura in mezzo a queste entità, le marionette?
Allora, io premetto che lo spettacolo è un regalo che ancora devo scartare, nel senso che noi abbiamo preparato insieme a Danilo e con la supervisione, ovviamente c'era Franco vicino a noi, Citterio, che seguiva la parte musicale, abbiamo preparato separatamente la parte musicale. Io ho visto le marionette perché le stavano ancora ultimando, quelle dello spettacolo, ho visto i fondali che sono una cosa impressionante, stupenda, perché sì, sono le rappresentazioni della Venezia della fine del 600 e primi anni del 700, quindi ho visto tutti i componenti dello spettacolo, ma la prova, quella vera e reale, dobbiamo ancora farla, quella dove la musica così darà animo alle marionette. Posso raccontare quello che nella mia esperienza è stato suonare insieme alle marionette.
Sì.
E io uso sempre questo termine, magia, perché è qualcosa che veramente è un po' al di là di quello che è la routine, il quotidiano e anche voglio dire, la produzione artistica musicale a cui sono abituato. Le marionette sono ovviamente di legno, hanno delle espressioni facciali limitate da un certo punto di vista, perché insomma per la natura stessa dell'oggetto, e anche i movimenti del corpo sono i marionettisti sono strepitosi nel muovere, nel rendere umane le marionette, ma la musica è come se instillasse, no, quella goccia di anima che fa diventare le marionette degli esseri umani, in tutto e per tutto. E dall'altra parte, io quando faccio le prove, ma quando riesco anche durante lo spettacolo, sono sempre rivolto verso lo spettacolo, perché è lo spettacolo stesso, quello che accade sul palcoscenico, che poi mi restituisce un'emozione che io poi traduco in movimenti sonori, insomma in quello che suono. Quindi è uno scambio così magico, mi viene da usare sempre lo stesso termine, ma è perché non è reale, ma accade realmente. Ecco, questo è un po' il mio rapporto con le marionette, che è sempre meraviglioso.
Grazie per l'eloquenza, abbiamo proprio capito insomma che tipo di rapporto si può instaurare. Io vi ricordo che abbiamo parlato di C'era una volta, le quattro stagioni, dal 13 al 16 febbraio al Teatro Gerolamo. I Colla ritornano nella loro storica casa con questo omaggio a Vivaldi in un anniversario importante. Grazie ai maestri Luca Santaniello e Danilo Lorenzini,
a voi,
buon debutto, a presto,
grazie.
A risentirci.
Ciao, a prestissimo,
a presto,
ciao a tutti.
Ciao Luca, ciao.
A presto. Ed è il momento di Extra Cult, la nostra rubrica del martedì. Ciao Chissenussi, buongiorno. Di cosa parliamo oggi? Di quello di cui parlano tutti.
Buongiorno. Allora,
sì, ma in un
ti
modo...
avevo proposto, ti ricordi, sì. Sanremo, no? Poi ci ho ripensato, comunque parleremo ancora di Sanremo nei prossimi giorni, di intelligenza artificiale, perché intanto c'è una conferenza internazionale a Parigi, Macron vorrebbe praticamente essere il... punto di riferimento dell'Europa, no? Per contrastare gli Stati Uniti e la Cina.
Certo.
È una, diciamo, una sfida impari per i soldi che hanno messo gli Stati Uniti e la Cina nella corsa verso, diciamo, questa nuova frontiera dell'alta tecnologia. E praticamente oggi Le Monde, per esempio, titola: gli attori dell'intelligenza artificiale tutti puntano sul militare, purtroppo, perché ci sono più soldi. Sappiamo che il Pentagono non ha limiti di spesa, per
certo.
Dire, no? Mentre Repubblica oggi ha titolato intelligenza artificiale la nuova sfida di Musk, perché vuole comprare ChatGPT. Ecco. In tutte queste diciamo ragionamenti, titoli
di cui appunto tutti,
manca
anche
una
a volte
roba,
senza sapere.
La protezione del copyright, perché ricordiamo che c'è GPT e sono miliardi di dati che loro divorano senza pagare niente a nessuno, e poi siccome sono dei calcolatori super potenti, super veloci, ci stupiscono con le loro risposte. Caro ChatGPT, Via Stradella che cosa era una volta, per dire, no? E dicono Via Stradella una volta c'era la sede di Radio Popolare e tutto quanto, perché hanno preso tutti i dati che hanno trovato sul sito.
Certo.
E quindi andiamo adesso al dunque, perché la Maison Christie's a New York organizza il 20 febbraio prossimo un'asta di opere generate dall'intelligenza artificiale, totalmente generate dall'intelligenza artificiale. Sono 20 lotti con prezzi che vanno da 10.000 a 250.000 dollari, diciamo prezzi base, no?
Sì.
Nel loro comunicato dicono: questa asta ridefinisce il rapporto tra arte e tecnologia, mostrando un ruolo dell'intervento umano nell'era dell'intelligenza artificiale applicata alle belle arti. Che cosa rispondono, diciamo, quelli che sono contrari? Sono migliaia di artisti. Dicono che intanto l'uso di opere protette da copyright per addestrare modelli di intelligenza artificiale è diventata un campo di battaglia tra creativi e aziende tecnologiche, con artisti, autori, editori e etichette musicali che hanno avviato una serie di cause legali per violazione del copyright. Poi hanno scritto una lettera a Christie's dicendo: vi scriviamo per esprimere la nostra profonda preoccupazione, sono più di 3.000 artisti, riguardo alla vostra prossima asta di opere d'arte generate tramite intelligenza artificiale. Molte delle opere che intendete mettere all'asta sono state create utilizzando modelli di intelligenza artificiale addestrati su lavori protetti da copyright senza alcuna autorizzazione. Questi modelli e le aziende che li sostengono sfruttano gli artisti umani utilizzando il loro lavoro senza permesso e senza remunerazione per creare prodotti di intelligenza artificiale commerciali che poi competono con loro. Se avete davvero a cuore il rispetto per gli artisti e il valore del loro lavoro, vi invitiamo ad annullare l'asta. Hanno scritto questa lettera aperta, che è stata, come dicevo, sottoscritta da migliaia di artisti. Tra i protagonisti c'è il compositore britannico Ed Norton Rex, che ha affermato che almeno 9 delle opere esposte all'asta sembravano aver utilizzato modelli formati sul lavoro degli artisti, quindi sta diventando molto grave. Poi se Sotheby's e Christie's organizzano queste aste, vuol dire che ci sarà anche una nuova giurisprudenza, nel senso che chi ha creato alla fine non beneficerà di nulla, e soprattutto le prossime aste possono essere tranquillamente generate da macchine e non da esseri umani, quindi veramente stiamo entrando in un
una
nuovo mondo.
Fantascienza.
Ecco, volevo dire solo una cosa, Ira, che noi, tu, io, gli artisti, tutti quanti, nessuno è contrario alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale. Però in questo caso ci vogliono delle regole, e soprattutto ci vuole la tutela del creatore, ecco, umano, perché sono... altrimenti ci sarà anche un declino da questo punto di vista. Se hai visto, io ho messo un brano di...
Stavo per chiedertelo.
Ecco, perché uno dei più, diciamo, in questo momento attivisti contro lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale è Paul McCartney.
Mm-hmm.
Perché il governo britannico, di sinistra, laburisti, poi i laburisti fanno sempre le cose peggiori, stanno facendo una nuova legge sull'intelligenza artificiale, praticamente ignorando le rivendicazioni degli artisti. È stato intervistato dalla BBC e ovviamente sostenuto da altri artisti come Elton John, e ha cercato di spiegare perché fa questa battaglia. Paul McCartney mi sembra che è sugli 80 anni.
Sì.
Dice, ci sono ragazzi e ragazze che potrebbero scrivere una canzone meravigliosa, ma senza esserne riconosciuti come proprietari. Quando le canzoni create dall'intelligenza artificiale arriveranno sulle piattaforme di streaming, qualcun altro incasserà profitti e quella persona dovrebbe essere il creatore originale del brano, non una big tech. Qualcuno verrà pagato perché non il giovane che ha composto Yesterday? Ecco.
Eh sì, cioè se fosse oggi i Beatles rischierebbero di, come dire, di non vedersi riconoscere la proprietà di...
E lui dice che ancora dei giovani continuano a creare degli Yesterday, ma tra qualche anno il loro lavoro non sarà riconosciuto e saranno le big tech, quindi Apple oppure Spotify che praticamente
resto questo diventeranno... Questo discorso sulla musica è un po' di anni che, devo dire, anche Radio Popolare approfondisce spesso e che ovviamente aveva rappresentato già un primo campanello d'allarme, no? Cioè l'idea che ci siano poi delle aste di arte organizzate interamente sulla base che tu raccontavi, effettivamente è un passo in più verso un futuro che non riusciamo a immaginare, o meglio forse non vogliamo immaginare.
Poi spetterà Tiziana Ricci magari dal 20 febbraio a raccontare questa asta e come è andata, e perché comunque potrebbe fare giurisprudenza, ecco.
Certamente, grazie a Shauky Senussi. Allora ascoltiamo, prima che insomma ne arrivi un'altra magari elaborata in un'altra maniera, Yesterday è però una versione rimasterizzata nel 2009, quindi come dire,
per le radio,
ecco per rendere l'ascolto, diciamo,
grazie all'intelligenza artificiale
migliore. Grazie a Shauky Senussi.
Grazie a te.
Extra Cool torna martedì prossimo, noi domani alle 11.30 ritorniamo in onda con Cult, se vorrete, fra poco le notizie delle 12.30. A risentirci, grazie di essere stati con noi.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide.